Parliamo un po' di ecologia, una scienza relativamente giovane, di cui tutti parlano oggi e non sempre ne parlano a proposito. Credo che valga la pena di conoscere il pensiero, l'azione di molti che si sono occupati di ecologia, non dei conservatori del mondo che c'è, ma dei seminatori di dubbi e di riflessioni. Io sono Maristella, questa è la Nicchia Ecologica. Ecco, adesso parliamo di uno sconosciuto, Girolamo Azzi. Perché ne parliamo? Perché è stato il fondatore di una disciplina, l'ecologia agraria, che oggi è molto citata e considerata, ma lui se ne è occupato nel lontano 1922, sono passati quasi 100 anni. Purtroppo pochissimi si ricordano di lui e devo dire che è una cattiva abitudine che ha rimosso dalla memoria collettiva tanti personaggi, tanti studiosi che sono stati poi in realtà dei precursori. Sicuramente non è stato un ribelle come molti altri di cui abbiamo parlato e parleremo. Anzi, in un certo senso è stato pienamente un uomo delle istituzioni. Però, in un'epoca in cui dominava la visione analitica delle scienze naturali e agrarie, ha rovesciato il modo di interpretare il rapporto tra ambiente e piante coltivate, affrontando in maniera globale il sistema suolo-piante-atmosfera e considerando la risposta delle piante come la misura del loro adattamento all'ambiente. Una teoria decisamente più vicina alla visione moderna dell'agroecologia e che come conseguenza conduce a realizzare l'attività agricola che è certamente necessaria con il minimo possibile di alterazioni per l'ambiente. Siamo nei primi anni del XX secolo quando Girolamo Azzi, un giovane di 23 anni appena laureato in scienze naturali a Bologna, viene assunto dall'Istituto Internazionale di Agricoltura. Che cos'era? In pratica il primo ente sul piano internazionale per la cooperazione in materia agricola, a cui aderivano ben 74 stati e aveva sede a Roma. Serviva perché ci si potessero scambiare informazioni sull'agricoltura, sia sulle pratiche, sugli studi, sulle sperimentazioni, e anche su statistiche e sull'andamento delle coltivazioni sia all'interno del paese che tra paesi. In un certo senso è quello che oggi è stato il precursore di quella che oggi è la FAO ed era stato fondato nel 1901. E quanto ad Azzi, dicevo, assunto in questo istituto internazionale, emerge subito la prima caratteristica della sua attualità, modernità, perché lui era un vero poliglotta, è stato assunto perché conosceva ben 7 lingue, tra cui russo e svedese, e quindi gli fu affidata la redazione del bollettino dell'istituto. Il bollettino riportava sintesi, riassunti delle pubblicazioni dei lavori scientifici sull'agricoltura da tutto il mondo. Ora bisogna considerare che all'epoca non c'erano browser che ti permettessero, mettendo un titolo magari o una parola chiave, di vedere che cosa è stato pubblicato su quel tema. Quindi era un lavoro veramente molto impegnativo. Leggere, selezionare, riassumere e pubblicare. E nel caso di Azzi questo ha fatto crescere il suo interesse per i rapporti fra agricoltura e clima e nello stesso tempo un allargamento di orizzonte per un giovane laureato in scienze naturali, perché ha cominciato a conoscere gli studi di studiosi di ogni paese, in particolare russi, americani e tedeschi, che erano molto avanzati all'epoca come ricerche in campo agricolo. Bisogna dire che le separazioni tra le varie discipline scientifiche non erano così nette in quell'epoca come sono ora e anche lo sviluppo non era così ampio da impedire contaminazioni tra vari contenuti di discipline diverse. E quindi lui, pur provenendo da una formazione naturalistica e con un grande amore per la geografia, si trovò immerso nel dibattito internazionale sulle scienze agrarie e divenne amico di illustri scienziati dell'epoca come i russi Brunov e Vavilov. Brunov è stato il fondatore della meteorologia agraria. Uno si potrebbe chiedere che differenza c'è tra la meteorologia e la meteorologia agraria. È abbastanza, in sintesi si può dire che mentre la meteorologia ha come un obiettivo primario prevedere il tempo dei prossimi giorni, la meteorologia agraria prende in considerazione l'effetto delle variabili meteorologiche sulle piante, particolarmente delle avversità, dalle gelate alle grandinate, alle piogge insufficienti o eccessive e così via. E l'altro, di cui rimase poi amico per tutta la vita, era un grande genetista, Vavilov, celebre perché fece degli studi fondamentali sui centri di origine delle piante coltivate. A Roma, dopo aver incontrato Brunov in particolare, iniziò a frequentare quello che allora era il Regio, Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, un ufficio che era stato istituito addirittura da Vittorio Emanuele II, era una monarchia l'Italia, nel 1876. Poi si chiamò UCEA e è stato attivo, è tuttora attivo con un altro nome, ma fino a pochi anni fa era l'UCEA, Ufficio Centrale di Ecologia Agraria, non a caso. Stava presso il Collegio Romano a Via del Corso e già dal 1786 in quella sede c'era un osservatorio astronomico e una stazione meteorologica, una tra le più antiche del mondo come serie storica di rilevamenti ininterrotti e registrati. Un patrimonio di informazioni che si è arricchito nel tempo. Consideriamo che all'inizio gli strumenti erano intanto tutti di tipo analogico, meccanici, e con rilevamenti che venivano fatti a mano e spesso stimati quando non c'erano strumenti. Poi man mano che si arricchiva la dotazione di strumenti, si passava da analogico a digitale, i dati sono stati non più registrati da pazienti amanuensi, ma venivano trasferiti direttamente in database su computer e non più su registri cartacei. Per inciso devo dire, perché potrebbe anche stupire qualcuno, che nel 1700 si facessero già rilevamenti di questo tipo, è sicuramente un atteggiamento che appartiene a una visione illuministica proprio tipica della fine Settecento, che sottende un'idea meccanicistica delle leggi naturali, come se misurare possa permettere di regolare o addirittura modificare i fenomeni. Poi col tempo abbiamo visto che questa visione deterministica ha dei limiti per la comprensione della realtà, che è molto più complessa. Fortunatamente però ha permesso di disporre di una massa di misure, particolarmente per la meteorologia, che si sono accumulate in quasi 200-300 anni e che ci hanno permesso di valutare i cambiamenti. Se oggi possiamo parlare di cambiamenti, di cambiamento del clima, è anche perché abbiamo delle serie storiche abbastanza lunghe e ininterrotte. Poi ovviamente si sono aggiunte altre modalità di valutazione come i carotaggi dei ghiacci e così via. Però pensiamo che una buona parte delle stazioni meteo che hanno serie storiche secolari sono nel vecchio mondo e molte in Italia e risalgono a fine Settecento, inizio Ottocento. Oltre a questa che citavo di Roma, le più antiche sono di Padova, di Milano Brera e anche di Perugia. Perugia ha i primi registri con le prime osservazioni, tra l'altro se le facevano da casa questi studiosi. E devo dire, per esempio, uno è Luigi Canali, a cui è stata dedicata una strada, nota perché c'è l'Agenzia delle Entrate oggi, però oppure Bellucci, piazzale di Sant'Anna, è dedicato a Bellucci. Questi all'inizio si fabbricavano, utilizzavano strumentazioni, se le tenevano a casa, poi pian piano si è capito che doveva essere una funzione pubblica e l'osservatorio è diventato universitario. Posso dire con una certa fierezza di essere stata anche responsabile dell'osservatorio per alcuni anni io stessa. All'Ufficio Centrale di Meteorologia nel 1900, torniamo al Novecento, facevano capo 250 stazioni meteorico-agrarie distribuite su tutto il territorio nazionale, stazioni che dal 1880 ogni 10 giorni inviavano tramite telegrafo una nota informativa che conteneva non soltanto le indicazioni sui dati, pressione, pioggia, temperatura, eventi straordinari, avversità, ma anche sullo stato delle colture, epoca di semina, di germogliazione, spigatura del grano, maturazione dei frutti, dell'olivo, secondo naturalmente quello che si presentava nell'area. E qui già c'è una cosa interessante, perché non aveva ancora un nome questo tipo di rilevamento, ma poi è diventata una vera e propria scienza, che è la fenologia, e che rileva e valuta le differenze da un anno all'altro e da un luogo all'altro proprio dell'epoca in cui si presentano le fasi principali delle piante coltivate. In queste cartoline che venivano inviate all'Ufficio Centrale di Meteorologia poi si specificava la quantità e la qualità del prodotto al momento del raccolto, indicando quali erano valutate come le cause che avevano determinato un miglioramento o un peggioramento rispetto alla produzione media. E il concetto che ne ha tratto anche subito Azzi è che la pianta in pratica ci parla e permette con la sua risposta produttiva una valutazione sintetica del suo comportamento in quell'ambiente, da cui poi si può partire per l'analisi delle variabili. Ecco, sulla base di queste note informative, l'Ufficio Centrale è poi diventato in seguito parte del Ministero dell'Agricoltura, pubblicava ogni 10 giorni la rivista Meteorico-Agraria, che dava notizie dettagliate sulla situazione meteorologica e culturale in tutto il paese e pubblicava anche lavori di interesse scientifico. È proprio per la rivista Meteorico-Agraria che, torniamo ad Azzi, nel 1912, aveva solo 27 anni, scrive il suo primo lavoro propriamente di interesse agrario, intitolato «Per l'organizzazione di un servizio di meteorologia agraria», pochi anni dopo un altro lavoro, «Climatologia e fitogeografia». Ecco, proprio per questo saggio Azzi presentò i metodi che venivano utilizzati nel servizio di meteorologia agraria dell'impero russo, perché c'era ancora l'impero all'epoca, che era fondato il servizio dal suo amico Brunov e sottolineava la necessità di accompagnare ai rilevamenti meteorologici rilevamenti fenologici, che in qualche modo esprimevano meglio di tante misure analitiche appunto l'effetto della condizione di quell'anno, meteorologica di quell'anno, di quell'annata agricola, per esempio l'anticipo o il ritardo di una fioritura di una pianta da frutto o la spigatura del grano. Fu l'inizio di un lavoro scientifico straordinario che introdusse idee innovative, anche appunto grazie al confronto con questi scienziati russi, che considerava l'ambiente delle piante coltivate nella sua complessità, che comprendeva clima, suolo e le piante stesse. Al punto che nel 1920 una commissione dell'Accademia dei Lincei, sensibile all'ammodernamento del paese che era appena uscito dalla catastrofe bellica, la guerra del 15-18, e riconosceva gli studi di Azzi come una disciplina autonoma, l'ecologia agraria, e ne auspicava l'insegnamento universitario. E quindi, pochi anni dopo, nel 24, fu istituita a Perugia la prima cattedra nel mondo di ecologia agraria, affidata per concorso al professor Girolamo Azzi, che ovviamente aveva dato a questa disciplina un carattere autonomo, definendo principi, obiettivi, metodi. E direi qui è necessaria una parentesi storica, che l'agricoltura da sempre è una conoscenza che si è tramandata nel tempo da una generazione all'altra, tra quelli, devo dire anche quelle, che la praticano, almeno fino a quando non si è avuta una netta separazione tra proprietari e contadini. In Italia in particolare, ma non solo in Italia, una aristocrazia terriera più o meno latifondista secondo le aree del paese aveva scarso interesse a vivere in campagna, tutt'al più ci andavano a villeggiare e ancora meno a realizzare delle migliorie costose. Si limitavano a prendere, ma la terra produce solo se si restituisce qualcosa, non basta il lavoro. Ecco, a metà dell'Ottocento alcuni proprietari illuminati si resero conto che per ottenere delle produzioni adeguate al mantenimento di una popolazione sempre più numerosa era bene utilizzare in maniera appropriata le novità che la scienza metteva a disposizione. E per questo era necessaria una preparazione tecnico-scientifica. È in questo periodo che nascono delle scuole per la formazione di operatori agricoli. Prima le cattedre ambulanti, cos'erano? Si rivolgevano sia ai proprietari terrieri che alle masse dei contadini e avevano lo scopo proprio di diffondere l'istruzione tecnica fra gli agricoltori e di promuovere in ogni ramo il progresso in agricoltura e disimpegnare dei servizi agrari. In pratica era in Italia almeno il primo esempio di un'organizzazione pubblica che si impegnava direttamente a insegnare le nuove tecniche agricole andando nelle campagne e dando dimostrazioni pratiche. Presto però si sono differenziate e dalle cattedre si è passato a cosiddetti istituti superiori per l'agricoltura, che poi diventeranno facoltà universitarie, facoltà ovviamente destinate ai proprietari terrieri, almeno a quelli più attenti. Oppure si trasformarono in scuole tecniche e professionali destinate ai fattori, agli amministratori e ai contadini, e che sono appunto quelle che tuttora esistono come istituti professionali. Mentre gli aspetti organizzativi di controllo verranno assunti poi dagli ispettorati agrari. Cosa emerge da questo riordino dell'istruzione? Si vuole formare sì una leva di imprenditori agricoli e proprietari capaci di usare le innovazioni tecniche, ma senza alterare gli equilibri sociali, che in buona parte erano basati, buona parte dell'Italia, sul patto mezzadrile o sul piccolo affitto. Le scienze agrarie, quindi, si andavano definendo per contenuti e obiettivi in corso d'opera, in base a quelle che sembravano prospettive di sviluppo. Si incoraggia l'introduzione dei fertilizzanti, l'avvio della meccanizzazione, si migliorano le rotazioni, che peraltro erano un sapere consolidato in campagna, mantenendo comunque gli assetti produttivi. Tu, io sono il padrone e tu sei il contadino. Una spinta fortissima alla cerealicoltura poi si ha nel 1925 con la cosiddetta battaglia del grano, nome bellicoso che il regime fascista usa per definire delle misure protezionistiche che avevano lo scopo di ridurre le importazioni, in sostanza di ridurre il debito estero, perché venivano importati molti cereali, e quindi incrementando la produzione interna si cercava di importare di meno e si incoraggiava a produrre anche in aree marginali, anche in maniera antieconomica. E questo ha comportato dei cambiamenti del paesaggio, perché sono state messe a coltura delle terre che veramente erano poco produttive e alla fine furono abbandonate, e le conseguenze si trasceneranno per decenni, perché per esempio con l'instabilità di terreni di montagna, con la scomparsa dei, per esempio, delle comunità cosiddette università agrarie, che non erano luoghi di insegnamento ma erano luoghi di condivisione di quello che, quel poco che la terra produceva. E nello stesso tempo furono eliminate molte colture tradizionali che venivano considerate minori, vili, perché non erano cerealicole, come il farro, per esempio, la lenticchia. A Norcia, leggevo, ci fu una vera e propria sollevazione popolare perché volevano eliminare la coltivazione delle lenticchie per introdurre solo quella del frumento. Ecco, questo è il clima politico in cui viene fatta gli studi e le ricerche, e quindi si dedicano da parte ministeriale e dello Stato, del governo soprattutto, attenzioni e risorse a quegli studiosi che, non per ideologia politica, ma che si occupano di ottenere dei risultati che sono omogenei alle intenzioni del regime. In particolare, per esempio, il miglioramento varietale. Se parliamo di frumento, all'epoca si usavano dei metodi di selezione estremamente semplificati, come la selezione massale, cioè prendere sementi e andarle a produrre dove l'avversità era più forte, in modo da ricavare semi che fossero in qualche modo solo delle piante più robuste, quelle che erano sopravvissute. Per esempio, il grano da coltivare nella Maremma si andava a selezionare in Sicilia, ma era una selezione vera e propria darwiniana. Oppure, e qui anche in questo periodo, si sviluppa una genetica più attenta, selezionando incroci, soprattutto, ripeto, per il frumento. Un noto selezionatore Nazareno Strampelli, di cui ancora si utilizzano molti grani, adesso li chiamiamo grani antichi, ma all'epoca erano delle vere novità. E per esempio, una cosa che raccontavo ai miei studenti, che una dei risultati, uno era l'altezza, che si era ridotta perché i grani con lo steno molto alto sono soggetti all'allettamento da vento, e quindi incrociandoli con i giapponesi, con dei grani giapponesi che sono più bassi di Italia, si erano ottenuti dei miglioramenti in questo senso. E l'altro, l'anticipo della fioritura. Non so se avete mai sentito la canzone degli Alpini che diceva: il 29 luglio, quando che matura il grano. Ma adesso il grano già a giugno, ma all'inizio quasi, è maturo. E questo era importante perché si riusciva a sfuggire al periodo di siccità più intensa, che spesso faceva perdere buona parte della produzione. E quindi nacque anche all'epoca l'Ente Nazionale delle Sementi Elette, e Nazareno Strampelli vi operava. L'obiettivo qual era? Aumentare le rese per unità di superficie, migliorando le varietà. È una conseguenza che certamente allora non veniva presa in considerazione, è stata una grande perdita di biodiversità, sia tra specie, perché appunto venivano scartate tutte quelle che venivano considerate poco interessanti che all'interno di una singola specie. Azzi, come studioso, fa ipotesi diverse. Non per seguire attraverso il miglioramento genetico l'aumento di produzione, ma attraverso un altro percorso, cioè rilevare le disponibilità ambientali dell'atmosfera e del suolo, determinare il grado di produttività e i gradi di resistenza alle singole avversità per ciascuna varietà o forma di ecotipo di una pianta coltivata e quindi regolarsi nella scelta o nella creazione del tipo in modo da ottenere una combinazione dei caratteri di produttività e di resistenza e quindi che assicuri in relazione alle condizioni particolari dell'ambiente fisico in cui verrà coltivata il maggior rendimento possibile. Un'idea molto moderna tuttora, anche per l'importanza che dà alla selezione nell'ambiente e alla valorizzazione delle specificità, come dicevo, alla fenologia, in particolare rilevare in base alla risposta di anticipo o ritardo in un singolo ambiente quali possono essere i motivi e qual è la varietà più adatta, perché la produzione sarà il risultato di fattori intrinseci che appartengono a quella varietà in particolare e di fattori estrinseci che erano appunto quelli di ambiente climatico e di suolo. E alla fine tutte queste pensate le pubblica in un testo che si chiama Ecologia Agraria, che esce nel 28 ed è veramente, gli dà fama mondiale, è stato tradotto in non so quante lingue. E l'anno successivo presenta alla Conferenza Internazionale del Grano a Roma uno studio veramente monumentale che si chiama Le climat du blé dans le monde, cioè il clima del grano nel mondo, che già nel titolo esplicita quanto sia importante l'interazione pianta-ambiente, non un clima per ogni luogo, ma un clima per ogni specie articolata in più varietà. Cioè, quello che va bene per uno non è detto che vada bene per tutti. E sottolinea anche l'importanza degli ecotipi locali. Adesso siamo abituati a parlare di ecotipi, ma cosa sono? Sono gruppi di individui all'interno di una specie che si sono differenziati proprio sotto la pressione di ambienti e di particolari avversità e che si differenziano a volte anche per l'aspetto, ma che integrano, soprattutto questo, nel loro materiale ereditario la storia dei rapporti fra pianta e ambiente, come insegnava Vavilov d'altra parte. E quindi aveva avuto un adattamento sotto la pressione ambientale. Devo dire che su queste cose per molto tempo i genetisti, gli agronomi hanno fatto parecchia ironia e forse non hanno neanche appreso molto dall'ecologia, perché continuano a impostare l'idea che l'incremento produttivo si possa realizzare non solo migliorando le varietà, ma modificando l'ambiente, con interventi sempre più massicci o direi dedicabili soltanto a agricolture di grande investimento economico, per esempio l'agricoltura di precisione di cui si parla tanto adesso, che ti dice proprio che differenza ci può essere nel microspazio di microclima, piccola differenza di terreno, ma ovviamente non applicabili in aree in cui l'investimento economico è basso o ne non può che esserlo, e dedicandosi alla creazione invece di ideotipi alto produttivi che però sono anche molto esigenti. Ecco, devo dire l'originalità del pensiero di Azzi fu sempre accompagnata da un'intensa attività non solo di ricerca ma anche di scambio internazionale. Pensiamo per esempio alle prove geografiche. in cui coinvolse decine di studiosi, perché questa è l'idea. Cosa si faceva per verificare poi la produttività o comunque l'attitudine di una varietà? Si coltivava per più anni perché in diverse condizioni meteorologiche si verificava se funzionava sempre oppure no. E ha pensato di fare una specie di linea verticale che attraversava tutta l'Europa e perfino l'Africa settentrionale fino all'Egitto, e in contatto con studiosi provavano gli stessi semi da un punto all'altro in modo da avere in un singolo anno una serie di condizioni climatiche molto differenti. E la cosa che forse non si pensa che la raccolta di queste informazioni avveniva senza che ci fossero, sì, c'era il telegrafo, ma non è che ci fossero telefoni né tantomeno cellulari né computer, e quindi tutto questo avveniva in forma scritta, sia la raccolta dei dati che l'invio e il raccoglierli e confrontarli. Per quanto riguarda il suolo, un'opera che fu molto importante fu anche in questo caso identificare i suoli non in base a una analisi, contenuti, storia, ma addirittura gli agricoltori in ogni luogo hanno dei nomi dialettali addirittura per chiamare i suoli. Questo cosa significa? Che sono adatti a un certo tipo di coltura, e questo gli contadini, diciamo, che vivono in quei territori da sempre lo sanno. E quindi li aveva battezzati unità suolo, identificandoli appunto in base alla relazione con la pianta. E per questo si fece mandare dai suoi corrispondenti in tutte le parti del mondo una raccolta di campioni di suolo per procedere, come dire, a rovescio, invece dall'analisi arrivare alle capacità, alle attitudini di quel suolo, invece partire dall'attitudine e vedere che cosa avevano in comune. E tutto questo, ripeto, aiutato anche da pochi collaboratori di fiducia, perché aveva una miriade di studiosi corrispondenti nei paesi più diversi, e mentre poi a raccogliere il tutto qui a Perugia c'erano ben pochi collaboratori di cui lui si fidava veramente tantissimo, anche perché spesso seguivano mentre lui era in giro per il mondo, perché ha girato anche questa, era una cosa che noi pensiamo adesso basta prendere un aereo, e invece all'epoca spesso si viaggiava quasi esclusivamente in nave per andare nell'altro continente americano, e andò in Venezuela, in Brasile, negli Stati Uniti e ripetutamente anche in Unione Sovietica per proporre le sue ricerche e le sue idee, anche pubblicando una rivista di ecologia agraria e formando nuovi allievi. Era sicuramente un conservatore, però una persona veramente libera da pregiudizi, sia umani che scientifici. E ce lo confermano degli episodi, per cui tra l'altro ebbe, come dire, dei rimproveri accademici. Per esempio, c'era uno dei suoi collaboratori che non aveva qualifiche accademiche, era un tecnico di laboratorio, però aveva delle idee, era una persona intelligente e aveva fatto delle sue ricerche, e lui gli permise di pubblicare a suo nome i risultati sperimentali. Generalmente questa è una cosa che i professori universitari si appropriano volentieri dei risultati degli altri. E un'altra cosa che trovo abbastanza simpatica, a proposito di essere liberi dai pregiudizi, si sa che gli agricoltori attribuiscono una importanza alle fasi lunari per quanto riguarda l'epoca di semina, e lui appunto ci si è sempre scherzato molto su queste cose, e lui ha fatto delle prove invece per vedere se, in particolare usando le cipolle, se era vero che seminando in epoca di luna crescente o calante, adesso non ricordo, si aveva una fioritura che nella cipolla è indesiderata, perché ovviamente si vuole che il bulbo non destini alla fioritura parte delle risorse. Non è importante se era vero o no, importante è che un vero scienziato ci prova, sperimenta, non dà un giudizio a priori che sarebbe un pregiudizio. In tutta la sua vita lui ha continuato a studiare, producendo molti altri testi rilevanti. Nessuno ha avuto la diffusione di ecologia agraria, ma per esempio la geografia teorica, il complesso animale in moto e inquiete. E anche dopo la Seconda Guerra Mondiale ha continuato a tenere conferenze in molti paesi, lezioni, ed è, devo dire, ancora conosciuto e ricordato molto più di quanto non sia in Italia. Per esempio lo citano nei loro testi degli agroecologi odierni come Altieri e Glisman. E per concludere, un aneddoto significativo rispetto all'insegnamento dell'ecologia e alla sua indipendenza di pensiero. Dicevo, ha avuto sempre rapporti molto stretti, sia di amicizia ma anche scientifici, con Vavilov e con molti scienziati, che nel frattempo era diventata Unione Sovietica. E per quanto stimato studioso, Azzi veniva guardato con qualche sospetto dal regime fascista proprio per queste sue relazioni. Al ritorno da un soggiorno di diversi mesi in URSS nel 1935, era stato invitato dall'Accademia delle Scienze, e Mussolini lo invitò a Roma per chiedergli che cosa pensasse di questa, non solo degli aspetti scientifici ovviamente, ma anche politici di questo paese. E lui onestamente gli disse che secondo lui sarebbe stato bene per l'Italia avere un trattato di amicizia con l'Unione Sovietica. Naturalmente non era molto approvata politicamente questa idea e fu preso a male parole. Non solo, ma il segretario del Partito Fascista, il noto Starace, noto per la sua sciocchezza, voleva dargli una lezione, cioè lo voleva far bastonare. Dato che era una persona stimata, non si arrivò alla bastonatura, però l'ecologia fu depennata dalle materie di insegnamento obbligatorio e fu declassata a facoltativa. E così è rimasta fino a tempi recenti nella facoltà di Perugia. La mia esperienza mi dice che alla fine è stato un vantaggio, perché è stata studiata per scelta e non per obbligo. E con questo chiudo la storia di Azzi, però consiglierei delle letture che riguardano proprio l'evoluzione non solo dell'agricoltura da un punto di vista tecnico, ma dei rapporti di potere nell'agricoltura, soprattutto in Italia centrale e Emilia-Romagna, che emergono molto bene da alcuni romanzi. Per esempio Lo Scialo di Pratolini, che punta molto a descrivere questa ascesa sociale di una piccola borghesia affarista nell'epoca di affermazione del fascismo, però a fronte di questo descrive anche dei rapporti molto, in maniera molto efficace, fra proprietari terrieri in Toscana e i contadini, che erano all'epoca appunto lì prevalentemente mezzadria. Un altro è Il Sol dell'Avvenire di Evangelisti, che nel raccontare il nascere e l'affermarsi del socialismo nelle campagne, soprattutto nei confronti di una popolazione bracciantile e nelle zone dell'Emilia. E per ultimo, perché è, contrariamente agli altri che sono romanzi fiume, molto breve ma molto emozionante, Alcide Cervi, I miei sette figli, erano dei contadini, e lui racconta con grande efficacia come non riuscivano a ottenere che le migliorie che loro se le studiavano sui libri e pensavano si potessero realizzare in quelle campagne, incontravano l'opposizione dei proprietari di cui loro erano affittuari. E li consiglio vivamente. E ci salutiamo qui e ci sentiremo con un altro ecologo. Ecologa?